Allora, comincerei con l'uroboro, che è interessante. Ah, poi una nostra collega mi ha chiesto anche di rifare una rassegna dei vari miti. Non la vedo più, però. Vabbè, vediamo. Ah, no, c'è. Allora, perché parliamo di Neumann? Prima di tutto, chi è Neumann? Neumann lo trovate quando parliamo della questione degli animali, dell'animalità. Ed è un allievo di Jung che scrive questo bellissimo libro che si chiama La storia delle origini della coscienza ed è un testo molto, secondo me, molto importante perché ci permette appunto di ricostruire la genesi della nostra consapevolezza, postulando ovviamente che l'io non sia il famoso omuncolo di cui parla anche Damasio, ovvero sia non sia effettivamente un'anima separata e, come dire, assoluta dal resto del corpo, che è un po' la visione appunto della res cogitans cartesiana, ma sia in effetti, come ci insegna anche la psicanalisi, un complesso di funzioni. Vi ricordo, credo che ne abbiamo parlato, che dalla nostra breve ricognizione della fisiologia cerebrale, abbiamo scoperto che la gran parte delle funzioni che noi attribuiamo a questo io, a quest'anima, sono sparse in qualche misura, sono diffuse nella materia cerebrale. Le diverse aree del cervello sono adibite alla capacità linguistica, alla capacità di far di conto, alla capacità motoria e abbiamo scoperto attraverso Damasio anche, per esempio, alla capacità di ricordare le convenzioni sociali. Vi ricordate il classico caso di Phineas Cage di cui dovrei avervi parlato, che era questo specchiato membro della collettività che a un certo punto ha un incidente per il quale gli si pianta un paletto nella parte frontale del cervello, in un modo tale che lui non abbia praticamente di fatto mai né uno svenimento né una perdita di coscienza né una difficoltà osservabile, però guarisce, ma è un altro. Mentre prima era attento alle conseguenze, capace di rispettare gli impegni, attento alle convenzioni e tutto quanto, diventa sboccato, tocca le donne, bestemmia, non è più affidabile e tutta una serie di cose sulla base delle quali appunto Damasio deduce che anche le funzioni sociali sono assegnate ad aree del nostro cervello, in particolare i lobi prefrontali, se vogliamo essere proprio. Non sto a darvi le varie definizioni delle aree specifiche perché insomma non è un corso di anatomia, però insomma concettualmente. Quindi se l'io è questo insieme di complessi, se l'io è questo insieme di processi, se l'io è questo miracolo di contemporaneità, riprendendo quello che diceva Morin, se vi ricordate, per cui praticamente si tratta di miriadi di processi neurali che riescono a essere costantemente sincronizzati tanto da darci l'impressione di essere un'anima. Tutto questo si viene generando nella specie umana attraverso i millenni, perché è un frutto dell'evoluzione, anche evidentemente dell'evoluzione cerebrale. Per cui Neumann in qualche misura ripercorre invece questo cammino da un punto di vista della, appunto, consapevolezza di sé. E anche lì il momento topico, l'inizio della questione è la cacciata dal paradiso terrestre. Di nuovo, la stazione eretta, il dischiudersi della consapevolezza. Perché questo è il momento topico al quale noi non possiamo non rifarci? Perché finché l'uomo non prende consapevolezza di sé, l'uomo praticamente vive nel fluire come ci immaginiamo vivano gli animali. Non essendo consapevole di sé, non ha nessun tipo di separazione dal farsi della vita. Non ha nessun tipo di consapevolezza della propria mortalità e quindi è virtualmente immortale. Questo è il paradiso terrestre. Questo è lo stato uroborico. Uroboros è un simbolo molto antico che è il serpente che si morde la coda. L'avrete visto in tutti i bracciali del pianeta, è un simbolo celtico, è un simbolo indù, è un simbolo che trovate dappertutto. Ed è il simbolo che indica esattamente la totalità non interrotta, tant'è che è lo stesso simbolo che ritroviamo nel fiume che circonda l'isola del Paradiso Terrestre. Il Paradiso Terrestre è totalmente circondato da un fiume e questo fiume è l'omologo dell'Uroboros, ovvero sia è il cerchio dell'esistenza non divisa. Questo è il punto. Noi nel momento in cui assumiamo consapevolezza di noi, usciamo dal flusso. Noi siamo perennemente fuori flusso, siamo perennemente fuori sincrono rispetto alla vita. Perché? Perché abbiamo consapevolezza di noi, possiamo fermarci a pensare a quello che abbiamo fatto e nel frattempo la vita va avanti. Infatti, se vi ricordate cosa vi ho detto dello Zen e di tutte le discipline orientali, che lo scopo finale delle discipline orientali è rientrare nel flusso, riuscire a mettere a tacere la consapevolezza di sé tanto da vivere col mondo, nell'istante. E quello è il punto, no? La meditazione ha questo come scopo, mettere a tacere l'io e esistere come sé. Jung costruisce tutta la sua teoria nell'opposizione e nella complementarità fra l'io e il sé. Non è casuale che Neumann sia uno junghiano, evidentemente, ma questo è il nostro grande problema, perché è la separazione di cui abbiamo parlato, se vi ricordate, sin dall'inizio, quella che ci fa nascere in quanto esseri umani, ed è il motivo per il quale noi con la separazione abbiamo comunque un rapporto ben più intenso che non con la cooperazione, tutto sommato, no? Perché noi siamo il frutto della separazione. Noi esistiamo in quanto separati dal flusso della nostra esistenza animale. Quindi questa separazione è fondante, è fondamentale, ma evidentemente, come abbiamo detto più volte, in un quadro contraddittoriale non deve diventare definitiva. Nel momento in cui la separazione dovesse diventare definitiva, cioè dovessimo rimuovere radicalmente tutto ciò che ha a che fare con la corporeità, con l'animalità, noi saremmo virtualmente malati di mente. Tant'è che le strutture della separazione e della divisione, come vi ho detto parlando di Gilbert Durand, se vi ricordate, sono le strutture che appartengono a quello che lui definisce il regime schizomorfo, ovvero sia il regime che virtualmente può esitare nella schizofrenia, che è giusto appunto una separazione all'interno di sé talmente radicale da generare due o più personalità alternative. No? I famosi casi che vedete al cinema di quelli che parlano con 3-4 voci diverse, eccetera. Ecco, di fatto noi siamo a rischio di schizofrenia, perché come vi ho detto il discorso che facciamo su di noi nel quadro culturale generale non ha granché a che fare con ciò che noi siamo nella nostra esistenza, nella nostra essenza. Quindi siamo costantemente anche lì sfalsati nel discorso generale. Quindi questo per quanto riguarda il tema dell'uroboro e della nostra appartenenza o non appartenenza. Il grande problema dell'essere umano è esattamente, come vi dicevo, questa sua distanza, che nella nostra cultura è diventata un abisso più che una distanza, tra la propria esistenza nel flusso della vita e lo scarto che la consapevolezza di sé contempla. Però questa consapevolezza, come vi dicevo in altre occasioni, è una consapevolezza che non è sempre stata quella che proviamo noi oggi. Cioè l'essere umano a lungo, per millenni, ha avuto una consapevolezza di sé molto più relativa, molto più effimera di quanto non sia l'io col quale viviamo noi oggi. Tant'è che in una prima fase, nella fase magico-visionaria della nostra cultura, quella che facciamo risalire a Creta, quella che facciamo risalire alla genesi della Via Lattea, se vi ricordate il mito di cui parlo nel mio libro, no? Il famoso Ercole con latte fermentato, eccetera, ecco, a quel tempo il sapere era visione, non era ragionamento. E può darsi che è per questo che ancora oggi Eraclito ci lascia di stucco nella sua capacità fulminea di mettere a fuoco delle situazioni fondanti per l'essere umano. Perché si tratta di un modo di costruire il sapere radicalmente diverso dal nostro. Ed è quello sul quale si fonda poi il famoso scontro di Platone con i poeti, perché il tempo era il tempo della conoscenza, come vi dicevo, magico-visionaria, era il tempo dei grandi oracoli, era il tempo nel quale l'oracolo non era tanto un pazzo o un drogato, come potremmo immaginare noi, ma era qualcuno la cui consapevolezza di sé era più labile di altri e che era quindi probabilmente in contatto col proprio inconscio e con quello che potrebbe essere l'inconscio collettivo junghiano, addirittura il transpersonale di Simondon. No, ci sono molti autori che su questo hanno avanzato delle teorie estremamente affascinanti, ed era quindi in grado di parlare con la voce di un altro sapere, che a noi è costantemente preclusa, perché noi di quella sfera non abbiamo la benché minima consapevolezza, salvo a tratti quando sogniamo. Perché il nostro io si è rafforzato sempre di più. Dice Simmel nella filosofia del denaro che l'io è una funzione moderna. L'io è esattamente la manifestazione di quel pensiero razionale, di quel pensiero quantitativo col quale abbiamo normalmente modo di fare i conti. Infatti l'io privilegia il fare, l'io privilegia le cose, l'io privilegia i calcoli, privilegia la quantità e via discorrendo. Ma è una parte di noi. Questo è il punto. No, non a caso la gran parte delle culture alternative fino a qualche tempo fa, e mi riferisco per esempio ai Doors, per quelli che hanno una qualche cultura rock, i Doors, che si chiamano così da un libro di Aldous Huxley che si chiamava The Doors of Perception, che è un testo nel quale lui prende la mescalina sotto controllo medico. Perché? Perché tutte le droghe psicotrope sono droghe che nelle grandi tradizioni premoderne vengono utilizzate per aumentare la propria consapevolezza e per aprire gli orizzonti della mente, al di là poi dell'utilizzo che se ne può fare in chiave di divertimento, di dipendenza, eccetera, eccetera. Ma le droghe sono sempre state uno dei modi attraverso i quali noi abbiamo allargato le sfere della nostra consapevolezza, e vengono quindi somministrate attraverso rituali con quantitativi ben precisi, eccetera, eccetera, eccetera. E vi ricordo che il vino era esattamente la stessa cosa. Voi prendete il convivio platonico e c'è un maestro che dà il vino ai vari convenuti a seconda della sua percezione di quale sia il loro stato. Perché anche il vino, come le droghe, fino a un certo punto è qualcosa che amplifica le capacità e le percezioni e poi dopo le rende, le obnubila. Quindi bisogna sapere quanto prenderne, ma di nuovo questo è un problema di misura, e noi con la misura abbiamo un pessimo rapporto, come con il limite, quindi come vedete più o meno stiamo sempre là. Ora però dicevamo che il tema dell'apertura della concezione, il tema della conoscenza, in particolare la conoscenza visionaria, è un tema estremamente interessante, perché chiaramente ci rivela una costante limite per certi versi del nostro modo di conoscere, no? Perché il nostro particolare letto di Procuste ha deciso che tutto ciò che origina dalla visione, dall'intuizione, dal lampo, in qualche modo non è affidabile. Platone è stato uno dei primi. Chiaro che Platone si trova già in un momento in cui la consapevolezza e l'io sono in grado di affermarsi tanto da rivendicare la prevalenza del logos, perché questo è il punto, evidentemente, no? Prima di Platone il logos era una delle forme, c'era il mythos e il logos. Il mythos, come saprete, è il mito, il logos è il discorso razionale. E noi abbiamo interamente rinunciato al potere euristico del mito, sbagliando clamorosamente. Perché? Perché di nuovo qui ci troveremmo in una delle condizioni nelle quali dovremmo far convivere entrambe le anime, mito e logos, non o mitos o logos. Perché? Perché ti privi di un modo, di un accesso alla natura umana e alle sue contraddizioni che è molto più vicino alla realtà delle cose che non quello del logos. Perché il mitos accetta, anzi il mitos è costruito sulla contraddittorialità. Il mitos è vicino al sogno, e il sogno è quello che noi sperimentiamo tutte le sere. Ne abbiamo memoria sì e no, ma sappiamo perfettamente che in quel momento, in quel contesto, per noi è terribilmente naturale. Poi dopo, quando cerchi di dartene conto con logos, non ti tornano più le cose, perché prima eri da una parte, poi in un'altra, poi c'era uno, poi c'era un altro, poi non ti ricordi più, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il tuo vivere nel sogno è talmente reale da essere all'origine dei problemi del riconoscimento che abbiamo visto prima. Come dice Amleto, Shakespeare era un altro grandissimo, un altro grande maestro di elaborazione di questi temi. Cosa dice Shakespeare? Vivere, sognare, non lo so, sogno o son desto? Boh, quello è il problema. Se io non ho qualcuno che mi conferma nel mio essere qui oggi, io potrei benissimo star sognando. Perché la mia esperienza del sogno è vivida esattamente come questa. Non è qualcosa che capisco che è sogno perché ha delle differenze. No, quando io sogno è come se stessi qui. Capite perché, tra l'altro, dipendo dagli altri? Perché nel momento in cui in 6-7 stiamo vedendo la stessa cosa, a quel punto il dubbio che si tratti di un sogno ci passa. Ma se io non ho nessun feedback, quante volte vi siete svegliati pensando di essere ancora nel sogno? E avete avuto bisogno di fare mente locale, cioè dove sono? Perché era un attimo qui, stavo parlando con... e non c'è più. Ecco, quello è il punto. No, noi siamo... rischiamo di essere ingannati dai nostri sensi se ovviamente vogliamo costruire questa faccenda come un inganno, perché ovviamente c'è da parlarne, no? Ma è l'io che si sente ingannato e quindi è quasi tutta colpa sua, tutte queste forme di costruzione dell'esperienza in modo surrettizio, in modo ingannevole e menzognero. L'io si sente ingannato perché lui con queste cose non ha dimestichezza, ragazzi, e questo è il punto. Quando vi ricordate, vi ho parlato del sequestro emozionale, cosa vi ho detto? Che voi agite senza che l'io lo sappia, tant'è che non ve lo ricordate. No? Gli eccessi di furia, gli eccessi di rabbia, i movimenti improvvisi con i quali vi sottraete a un pericolo, voi non li ricordate perché non potete ricordarli, perché l'io non li sa. E questo è il punto. Quindi noi agiamo a molti livelli, parecchi dei quali sono consapevoli per l'io, molti dei quali no. E questo è il punto. Nel momento in cui l'io pretende di sapere tutto, ci distorce la prospettiva e ci rende incompetenti in tante cose che invece probabilmente verrebbero molto, molto meglio senza di lui, che è quello che vi dicevo delle discipline orientali. Le discipline orientali servono a mettere l'io al suo posto, a fare in modo che quando è opportuno ci sia e quando non è opportuno no. Perché il fattore di distanza è lui. Questo è il punto. Se voi fate meditazione, se riuscite a meditare, il tempo non lo vedete più. A un certo punto vi riscuotete, tornate in voi e vi accorgete che sono passati tre quarti d'ora, un'ora. Dove eravate? Boh. Che è lo stesso modo nel quale ci si comporta quando si è felici o si pensa ad altro, quando l'io è accantonato. Che guardi l'orologio e dici, oh cazzo, già sono passate due ore. Com'è successo? Dove ero? Qui. Solo che non c'era quello che tiene il conto. Capite? No. Questa è una delle cose che a me capitava con uno dei miei insegnanti preferiti in assoluto, che è quello che mi ha raccontato tutte queste cose che vi sto riportando all'atere dell'università. E io andavo a lezione con lui e finiva la lezione, ci guardavamo e ci dicevamo, come, già è finita, due ore? Non avevamo capito niente. Era passata in un batter d'occhio. Quando mi dite che non vi siete accorti che è finita l'ora, io sono contento perché mi rendo conto che stiamo comunicando a un livello diverso, capite? Che stiamo parlando con qualcuno che non rompe l'anima, perché l'io è la barriera, l'io è l'intelletto, l'io è quello che sterilizza il pensiero, le informazioni, le emozioni, no? È tutto questo l'io, è utilissimo per molti versi, per altri è un disastro. Quindi sapere come si è formato, leggere delle storie e i miti che raccontano la crescita e la nascita dell'io è importante. Tenete presente che l'io è l'eroe. E figuriamoci a che punto siamo riusciti a sovvertire questa dinamica. Cioè tutti i racconti dell'eroe, tutte le fatiche di Ercole, sono il racconto mitico di come noi siamo diventati ciò che siamo. Tant'è che se guardate le imprese di Ercole sono quasi sempre imprese che tendono a sconfiggere aspetti dell'animalità. Sono tutte grandi bestie feroci, tutti i grandi mostri che noi sconfiggiamo. Non so se quest'anno non credo avervi letto Itaca, di Costantino Scavafis, che è una bellissima poesia, che parla esattamente di questo, e dice tu non incontrerai i mostri se non li porti in te. Tutto il racconto del mythos è un racconto della crescita e della cultura soggettiva. I cammini degli eroi sono quelli. Ecco perché noi quando ci siamo privati della cultura soggettiva ci siamo peggio che castrati. Perché l'eroe cresce attraverso queste sfide, che non sono le sfide per cui poi noi, per carità, anch'io in prima persona, ma ci travestiamo, prendiamo le spade, andiamo in giro, facciamo le risse, ci picchiamo con tutto. No, non è quello. Quella è la trascrizione, diciamo, oggettiva, la trascrizione realistica di quello che accade. Ma le liti e le lotte sono quelle che viviamo dentro di noi e che, vincendo, ci permettono di diventare sempre più eroici. C'è un autore che si chiama Joseph Campbell, che ha scritto i mille volti dell'eroe, i cento volti dell'eroe e tante altre cose, ed è un autore di una bellezza rara, insieme a James Hillman, che è un altro che credo di avervi citato ripetutamente. Chi è interessato a queste cose può leggere Il codice dell'anima, Il carattere, può leggere Campbell, può leggere una montagna di cose, perché sono, credo, tra le cose più importanti che possiate leggere in generale. Però tenete presente questo, che l'eroe è il nostro io. E l'affermazione progressiva dell'eroe è la nostra conquista di una consapevolezza operativa, di una consapevolezza stabile. Perché noi eravamo fino al tempo di Platone, e probabilmente molto oltre, perché se voi andate a leggere le grandi epopee guerresche dell'Irlanda, per esempio, o andate a leggere anche Il Principe di Machiavelli, vedrete che trovate dei tipi umani che sono completamente ancora distanti da un equilibrio di controllo dell'io. Trovate gente che fa la guerra per il gusto di fare la guerra. Non so se avete mai sentito parlare dei berserker, di quelli che improvvisamente perdono completamente il senso di sé e diventano delle macchine da guerra spaventose. Cuchulain nelle vecchie storie irlandesi, in Abercrombie c'è il Bloody Nine. Insomma, ci sono questi personaggi che sono quasi dei, che sono assolutamente persi nella febbre del combattimento. Non c'è un io lì, capite? Quello è il punto. L'io è qualcosa che viene dismesso. E quando Machiavelli spesso e volentieri parla di alcuni tipi di principe, di combattente, di capitano, parla esattamente di persone di questo genere, persone che a un certo punto erano soltanto febbre di battaglia. Capite? Quindi è qualcosa che è arrivato molto vicino a noi. Ancora oggi noi abbiamo in minore, spesso e volentieri, questi fenomeni, quando appunto gli accessi d'ira, quando si comincia a battere senza considerare nulla delle conseguenze, senza considerare nulla dei rapporti di forza. Perché? Perché a un certo punto è così, succede, perché appunto anche il nostro io, per quanto molto più strutturato di prima, è comunque temporaneo, è comunque rapsodico, no? Noi siamo quelli che a volte si distraggono, che arrivano da qualche parte e non sanno come hanno fatto ad arrivarci, ai quali sono passate 2 ore e non hanno idea di che cosa sia successo nel frattempo. Cosa credete che accada in questo caso? Che l'io esca a bersi una cosa con gli amici? No, improvvisamente non c'è più. Per qualche motivo, per qualche dinamica interiore, per qualche switch che abbiamo a livello cerebrale, questa presenza ingombrante, costantemente attenta a fare i conti, che porta a una serie di rancori costanti, che sta sempre lì attenta agli affari suoi, mi conviene, non mi conviene, cioè, ringraziando Dio, questo tipo antipatico si è tolto dalle palle per un certo lasso di tempo. E noi siamo stati probabilmente molto bene. Questo è il problema della questione. L'io è un peso, per molti versi. Però è quello che ci fa essere ciò che siamo, per cui di nuovo dobbiamo farci i conti. È un rapporto contraddittoriale anche questo. Però rendersi conto del fatto che ciò che crea un problema all'io non necessariamente deve creare un problema al grande sé. Nietzsche parlava del piccolo sé e del grande sé. Il grande sé è altro. Il grande sé è quello che percepisce gli altri, è quello che è bravo in empatia, è quello che sente l'energia del mondo, è quello che si percepisce inserito in un contesto. Il piccolo sé purtroppo è l'individuo, è quello che pensa di bastare a se stesso, è quello che ha verso gli altri spesso e volentieri soltanto rapporti strumentali. Quello è l'io. Ecco perché è così strettamente collegato con la modernità, ci dice Simmel, no? Perché incarna i peggiori tratti della modernità, perché incarna i peggiori tratti della regione cerebrale dalla quale in linea di massima emana, che è il neoencefalo. E quindi astrazione, calcolo, strumentalità e tutta una serie di cose che per molti versi sono utili, per altri invece rischiano di essere esorbitanti e antipatici. Okay? Quindi Neumann da questo punto di vista è molto interessante, perché appunto ricostruisce attraverso i miti, le narrazioni e quello che è la filogenetica da un punto di vista appunto biologico, il formarsi di questa consapevolezza. Non a caso noi riviviamo tutti questi passaggi, perché l'io di un bambino di 5 anni non è l'io di un bambino di 12 e non è l'io di un ragazzo di 16, che non è l'io di un uomo adulto, perché il cervello ha bisogno di molto tempo per svilupparsi in tutte le sue caratteristiche, no? L'adolescenza è una fase molto difficile in larga misura perché mancano le strutture cerebrali che servono a stabilizzare. E quindi si è molto più soggetti a sbalzi d'umore, alle famose ramate, eccetera, eccetera, non soltanto per una situazione culturale, ma proprio per delle specifiche condizioni fisiologiche. Che poi molti non passino la parte dell'adolescenza manco dopo, è un altro discorso. Però diciamo che per un certo lasso di tempo questo vale. Per cui questo è quanto. Dopodiché avevamo il problema dei miti. Ora i miti, come vi dicevo, e come sperimenterete andando avanti, hanno una loro capacità di rimanere impressi che è tutta diversa da quella del Logos. Il mitos da questo punto di vista è decisamente superiore. Io ho miriade di miei studenti che dopo anni e anni ancora si ricordano perfettamente il letto di Procuste, hanno capito benissimo che cosa significava, e tante altre cose che invece gli ho spiegato con tutte le parole del caso mi sono passate come l'acqua. Invece il letto di Procuste te rimane piantato qui, ma non solo il letto di Procuste, la spada di Damocle e tante altre situazioni, no? Le fatiche di Sisifo, ce ne sono quante ne volete, e sono, guarda caso, tutte facilmente comprensibili, perché se ci pensi un attimo tu ti rendi conto che spesso e volentieri ti trovi esattamente in quella situazione. Sei quello che si sta facendo un mazzo immenso con nessuno scopo finale, no? Come Sisifo, che è quello che spinge il macigno fino in cima, e quello poi gli ricasca dall'altra parte e lui riparte, perché d'altronde è una condanna, non è che, no? O Prometeo col suo fegato e tutta una serie di cose di questo genere. I miti particolari di cui ci siamo interessati noi quest'anno sono stati invece il letto di Procuste e la spada di Damocle, che sono entrambi, ci possiamo mettere pure il nodo di Gordio se vogliamo, tanto per rimanere in quell'ambito di significati. Come vi dicevo, sono miti che sembrano raccontare storielle, ma poi di fatto invece traducono delle dinamiche terribilmente profonde in qualcosa che tu sei in grado di comprendere facilmente. E non è da tutti, no? Il mito, il letto di Procuste come operazione di riduzione della complessità è magnifico, perché non puoi non ricordartelo. E quando fai le tue cose, quando pensi alla verità giudiziale, come dicevamo prima, non puoi non pensare al letto di Procuste, perché è esattamente quello che stai facendo. Cioè stai prendendo una realtà riottosa, una realtà che tende a avere miriadi di significati, possibilità, chiavi di lettura, e la costringi a diventare qualcosa. La forzi. È come se la mettessi in uno stampo e ne ottenessi qualcosa che ha una forma. È chiaro che però questa forma costa tutto quello che rimane nello stampo, tutto quello che esce dallo stampo. Nel momento in cui tu ottieni qualcosa di compiuto, lo ottieni soltanto perché hai sacrificato moltissimo per ottenerlo. Questo è il punto della conoscenza. Ecco perché con la certezza cominciamo ad avere dei grandi problemi, perché non riusciamo più a chiuderli questi processi. Perché sappiamo benissimo che sono delle imposizioni che non hanno più una possibilità di essere sostenute, sono diventate insostenibili, non abbiamo più quella beata ingenuità grazie alla quale potevamo pensare che quello volesse dire automaticamente questo. Quello può voler dire uno spazio di ipotesi. Questo è il problema. La singola causa può avere una miriade di effetti. Ed il singolo effetto può avere una miriade di cause. E lo sappiamo attraverso la sperimentazione, attraverso il sapere scientifico, attraverso il buonsenso, attraverso la filosofia, attraverso un'infinità di canali ormai, troppi per poter continuare a far finta che invece se ho dato A avrò assolutamente soltanto B. Se io do A, posso avere tutto l'alfabeto più qualcos'altro. Questo è il punto. No? Vi ricordo la stretta connessione di questa circostanza con quella che è la dipendenza sensibile dai dati iniziali, ovvero sia la teoria che fonda la teoria del caos e tutto quello che è la conoscenza della complessità corrente. La teoria del caos cosa ci dice? Che non c'è nessuna correlazione quantitativa e proporzionale fra causa ed effetto, e ci smantella tutto l'insieme della conoscenza sperimentale da Newton in poi, tutto quello che noi chiamiamo il tempo di Laplace, no? Che a un certo punto uno dei grandi matematici del secolo scorso definisce quasi clownesco nella sua ingenuità. Certo, sarà pure clownesco nella sua ingenuità, ma noi continuiamo a ragionare così. Continuiamo a ragionare nell'ottica di una linearità semplice, di una causalità semplice per la quale se faccio A ottengo B. E B non ha nessun tipo di retroazione su A, A non poteva fare che B, è tutto quanto tranquillo e sereno. Ma non è così. Noi sappiamo benissimo oggi che non è più così. Tant'è che Ilia Prigogine, che è un altro grandissimo scienziato, già nel 78 scrive un libro che si chiama La fine della certezza, nella quale dà conto già di queste cose. Ma dopo Prigogine abbiamo dovuto aspettare Beck perché ce lo ridicessero un'altra volta, e ancora non l'abbiamo capito. Perché noi non lo vogliamo capire. E questo è il problema. Noi non vogliamo rinunciare a questa bacchetta magica della quale ci siamo dotati un par di cent'anni fa, grazie alla quale le cose accadevano esattamente come dicevamo noi o pensavamo che accadessero, perché è il fondamento della certezza. Questo è il punto, no? Mentre il sapere scientifico di oggi è un sapere che non è più in grado di far finta che le cose stiano così. Per carità, lo fanno ancora in tanti perché glielo chiedono, perché è redditizio, per questioni di resa di posizione e via discorrendo. Però non è più fattibile, non c'è più la base, non c'è più una base di pensiero che possa accettare questo discorso. Quindi cominciamo a scoprire attraverso i grandi fisici contemporanei, attraverso i grandi pensatori del XX secolo e oltre, delle incredibili vicinanze fra quelle che erano i racconti mitici degli Indù e dell'Oriente e le contemporanee teorie fisiche, no? Il grande Fritjof Capra, che è un grandissimo fisico, ha scritto il Tao della fisica. Perché? Perché dal suo punto di vista quello che lui osserva in fisica è molto vicino al Tao, che è quello che abbiamo studiato noi. Quindi, come vedete, tutto si tiene, come dicono i francesi, da molti punti di vista, no? Tutto questo, questa incertezza creativa, il fatto che la materia possa essere tutto sommato scaturita da imperfezioni di funzionamento al bordo dei buchi neri, ci sono una serie di teorie attualmente che sono assolutamente incredibili, no? Ci sono delle teorie che postulano delle connessioni a livello quantistico che superano la velocità della luce, che rendono coinvolti anche personaggi che potrebbero vivere delle vite separate. Jung su questo ha scritto della sincronicità. Ci sono una miriade di frontiere che potremmo esplorare oggi come oggi. Soprattutto quella più rilevante di tutte è quella della complessità di cui vi parlavo la lezione scorsa, ovvero sia il fatto che improvvisamente anche gli scienziati si sono accorti che nella nostra prospettiva di comprensione del mondo mancava qualcosa. E di questo credo che ne abbiamo parlato, no? Abbiamo detto che nel paradigma esclusivo col quale noi consideriamo il mondo, uno degli aspetti più importanti di questo paradigma qual era? Quello che noi nella fisica abbiamo studiato con attenzione soltanto le dinamiche di divisione. No? Noi abbiamo un mondo descritto dal Big Bang, che comunque saprete per me è una cosa estremamente bella, in chiave mitica, ma che da un punto di vista realistico fa ridere i polli, ma comunque va bene. Ad ogni modo, dal Big Bang in poi cosa ci stiamo aspettando noi? Che tutto l'universo decada e raggiunga un livello di diffusione energetica generalizzata che chiamiamo entropia. Perché? Perché non siamo riusciti a concepire altro che una perenne divisione. No, noi stiamo leggendo la storia del cosmo, da che abbiamo cominciato a riflettere in quest'ottica, come un degrado costante. C'è stato l'esplosione, dopo l'esplosione le cose non possono che pian piano deperire e finire. Ed è un approccio perfettamente in linea col nostro paradigma. Solo che si sono accorti altri che invece non va così. Perché c'è da una parte il degrado e il rovinarsi di tutto verso l'entropia, ma dall'altra ci sono dei processi di organizzazione, quella famosa auto-eco-organizzazione di cui parla Morin, che portano alla nascita di nuove stelle, che portano alla sintesi di nuovi materiali, che portano alla probabile genesi della vita. Kaufman lo chiama l'ordine gratis. E che cosa dice Kaufman, che è straordinario da questo punto di vista? Che, dato una certa ricchezza, una certa biodiversità o diversità anche chimica, esistono dei processi per i quali si passa da una fase di ordine a una fase di caos, e le cose torna sempre tutto, e questa fase, che si chiama transizione di fase, è dove emergono delle qualità inedite della materia. Secondo Kaufman, la vita è una proprietà emergente della materia sull'orlo del caos. E questo ci permette di pensare anche alle proprietà emergenti della complessità sociale. noi potremmo ben immaginare che in certe fasi nelle quali si sta passando dall'ordine al caos, e noi ci saremmo nei pressi, si attivino una serie di proprietà emergenti per le quali improvvisamente si pensano a nuovi criteri, si adattano a nuovi modi di vedere il mondo, nascono nuovi paradigmi. La fase di transizione sull'orlo del caos è il luogo della complessità. E questo lo dice un premio Nobel in biologia. E lo confermano informatici, altri chimici, fisici. È una chiave incredibilmente complessa di lettura della realtà, completamente diversa dai paradigmi correnti. Perché? Perché, dice Kaufman, se noi dovessimo dar retta a Darwin, le possibilità che, senza nessun tipo di assistenza, dal brodo primordiale nasca la vita, sono talmente remote che noi dovremmo essere veramente il frutto di una botta di culo, detta proprio così, no? E quindi di nuovo ci troveremmo nella condizione di quelli che si trovano qui per sbaglio. Ma il suo intento è di sanare questa circostanza. Ed è bellissimo per un biologo porsi questo problema, perché dice Kaufman, il nostro percepirci come un incidente dell'evoluzione ci porta ad una nostra autorappresentazione che è quella di errori della natura. Non so se... No? Questo è quello che l'Arendt diceva circa il passaggio dal sistema tolemaico al sistema copernicano, quello che vi ho detto, finché sei al centro dell'universo è una cosa, quando sei un frutto accidentale che vive su un sercio qualunque in fondo a una galassia qualsiasi, hai delle difficoltà a rappresentarti molto bene, perché ti senti uno sbaglio, ti senti un accidente. Invece lui intitola interi capitoli We the Expected, noi dovevamo esistere, perché la natura è fatta così, perché in condizioni particolari le leggi dell'organizzazione generano il nuovo fino a generare la vita. Quindi queste leggi dell'organizzazione sono quelle che noi fino ad oggi non abbiamo mai ricercato, perché abbiamo cercato solo quelle della divisione, noi abbiamo il secondo principio della termodinamica e basta. Capite? Quindi bisogna cambiare radicalmente paradigma. Quella famosa cooperazione di cui vi parlavo prima, la stanno cercando in termini scientifici, nel capire come mai si creano e si generano dei sistemi che vengono definiti autocatalitici. Tutto questo lo stiamo ricercando oggi. Sono testi, cioè, ho pubblicato recentemente un'intervista con Kaufman che trovate sulla mia pagina Facebook, che è dell'anno scorso. Ed è bellissima, andatela a guardare. Cosa dice lui? Dice: non basta la razionalità, serve l'immaginazione, l'emozione, il sentimento. Oh, lui è un Nobel di chimica, non è un oscuro docente di sociologia. Non so se mi spiego. E l'hanno capito pure loro. Direte voi, Raura, io da mocco lo dico, però insomma è viva. Vuol dire che pian piano questo tipo di consapevolezza si sta espandendo. Ed è questo il paradigma che dovreste seguire voi. Questo è il punto. Perché con quello che potevamo fare col paradigma esclusivo, abbiamo fatto tutto, pure troppo. No? Quindi oggi noi dobbiamo cominciare a fare in modo che si possa ragionare su quello che facilita la cooperazione, su ciò che emerge nel momento in cui mescoliamo tante biodiversità, che siano queste poi chimiche o culturali. Non ha importanza. Anzi, oserei dire che le circostanze attuali nel rimescolamento, nell'immigrazione, nel disordine globale del quale ci siamo dotati simpaticamente grazie al paradigma esclusivo, creano delle circostanze da questo punto di vista assolutamente uniche, no? Perché è da lì che nasce la transizione di fase, è lì che noi possiamo sospettare la possibilità che si inneschino una serie di processi virtuosi dove ci siano dei catalizzatori che facilitano i processi e li trasformano, come accade in chimica. È Kaufman che ha realizzato i modelli di queste cose, no? Attraverso delle semplificazioni, attraverso delle procedure, degli algoritmi estremamente semplici al computer, ha dimostrato in modo conclusivo che esiste un punto nel quale la complessità del sistema tende a una transizione tra ordine e disordine. L'ordine e il disordine sono entrambi mortiferi. Non c'è evoluzione, non c'è cambiamento, non c'è nulla. Nel momento in cui scatta però questa transizione di fase, i parametri sembrano esplodere. Tant'è, e qui andiamo a prendere uno dei grandi enigmi della storia antica della Terra, in un momento storico della nostra evoluzione terrestre c'è stato un fiorire improvviso e incredibile di specie animali. E la teoria è questa, che siano nate tutte insieme. Non che siano arrivate una per volta. Non che siano state, come dire, in qualche modo generate e richieste dalle circostanze, ma che le circostanze fossero tali da poter avere l'intero set tutto insieme. Questo è il punto. Ed è una generazione dal basso in alto, non dall'alto in basso. Questo è il punto focale della questione. Quindi, la ricchezza di culture, la ricchezza dell'incontro con l'altro che noi abbiamo oggi e che ci terrorizza, ma d'altronde, dicevamo, no? Da un punto di vista contraddittoriale, l'essere terrorizzati e l'essere affascinati sono molto vicini. Però ecco, queste due grandi ricchezze potrebbero star generando una situazione dalla quale arrivare all'orlo del caos e quindi allo stabilirsi di nuovi equilibri anche sociali. Perché il punto centrale della questione è che questo tipo di teoria è perfettamente adattabile ad altri contesti che non siano quello chimico. Tant'è che in uno scritto di qualche anno fa io già avanzavo l'ipotesi che la solidarietà, per esempio, fosse una proprietà emergente della complessità sociale. Qualcosa che inizia ad essere nel momento in cui certe condizioni tutte insieme si vanno verificando e quindi cominciano a generare dei processi che sono ben più veloci e ben più complessi di quelli che potremmo immaginare noi, che poi è quello che succede più o meno sempre da questo punto di vista. Faccio pensare al 68, tanto per avere una vaga idea della questione. Ci siamo fin qui o troppo complicato? Non ho capito se siete stupefatti oppure no. Sarebbe... Allora, ad ogni modo, questo... Ah, ok, 40 minuti, direi che questo per il momento facciamo 5 minuti di break. Dunque, mi rimanevano in sospeso un paio di cose. Credo che potenza e potere e il tema dell'appartenenza siano estremamente connessi, quindi luogo, legame, potenza, potere sono cose che sono estremamente vicine le une alle altre. Quindi comincerei con questo, poi vediamo dove andiamo a finire. Allora, potenza e potere cos'è? Una coppia che Maffesoli suggerisce nel momento in cui affronta il tema del politico e mette in correlazione appunto questi due momenti con quelle che definisce le due ragioni diverse fondamentalmente, la famosa ragione astratta e strapiombante cartesiana e la ragione invece sensibile, che come ragione sensibile ha a che fare evidentemente con sensi ed emozioni, quindi è una ragione arricchita in qualche modo. La potremmo chiamare una ragione aumentata se vogliamo ragionare un po' con i termini che si usano oggi. E quindi cosa accade? Che questo potere in qualche modo è un'istanza che viene dall'alto e viene da lontano, che viene percepita per sua essenza come distante. Ha a che fare con la forma istituzionale del gruppo, ha a che fare con le leggi, ha a che fare con tutto l'arsenale che la razionalità moderna ha messo in campo. Ma come tale è molto lontana da quelli che sono i processi organizzativi, i processi organici per certi versi. Ricordiamo quello che si è appena detto circa appunto l'orlo del caos e l'esperienza di vita del gruppo. Ecco, tutti questi processi sono molto distanti dal potere, lo subiscono, spesso e volentieri lo aggirano o lo ingannano. Maffesoli parla della famosa astuzia del sociale, no? Ovvero sia del far finta di aderire a queste richieste più o meno astratte per poter poi continuare a vivere invece come si vive normalmente, con le proprie contraddizioni, con le proprie difficoltà, eccetera. La potenza di fatto è il centro di radiazione e il centro di gravità del gruppo, tant'è che Maffesoli la definisce normalmente come un'istanza sotterranea, qualcosa di profondo, qualcosa di ctonio, qualcosa che viene dal basso ed ha quindi a che fare con tutti i livelli, anche simbolico e immaginali, della terra. Tenete presente che da un punto di vista immaginale il grembo della terra è uno dei luoghi più ricchi, evidentemente più fertili, più vitali con i quali possiamo avere a che fare. E quindi questa coppia tensiva potenza e potere è quella che in qualche misura descrive gli equilibri politici dei vari momenti storici. Perché? Perché in alcuni momenti ci sarà equilibrio fra queste due istanze e quindi probabilmente il sistema istituzionale godrà di un'adesione non soltanto razionale, ma anche valoriale, anche emotiva. E poi ci saranno delle fasi nelle quali probabilmente sarà più importante l'uno e più importante l'altro. Ora è abbastanza evidente che oggi come oggi ci troviamo in una fase di disequilibrio che, come dire, favorisce tutto ciò che è oscuro e non istituzionale. Oggi come oggi ci troviamo di fronte ad una saturazione del politico come istanza razionalistica e strumentale. Tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi, tutti i vari sistemi di partito, tutte le varie convenzioni, tutti i modi attraverso i quali si articolava l'agire politico nel sociale, sono in crisi. C'è una crisi di rigetto, anche preoccupante per molti versi da questo punto di vista. Perché? Perché la sensibilità diffusa è una sensibilità effettivamente caotica, confusionaria, notturna. C'è un primato dell'emozione che purtroppo di per sé non è necessariamente positivo, come vi ho detto. Il problema dell'et-et è che richiede tutti i fattori. Qualunque sbandamento da una parte o dall'altra non è positivo, perché finché c'è troppa ragione accadono cose di un certo tipo, ma quando c'è troppa emozione non mediata ne accadono altre di un altro, ma non è che siamo molto lontani come disagio. Quello che sarebbe opportuno sarebbe evidentemente creare degli equilibri dinamici complessi che permettano all'una e all'altra delle forme di convivere, di integrarsi, di mitigarsi a vicenda, perché si tratta anche di questo, evidentemente, no? Però diciamo che per certi versi la potenza ha lo stesso tipo di corredo simbolico del caos. Se vi ricordate le pagine sull'animalità, abbiamo visto che noi con il caos abbiamo un rapporto estremamente contraddittoriale. Perché il caos ci terrorizza per molti versi, perché evidentemente è l'esplosione di qualunque forma di ordine e di comprensibilità del reale, ma allo stesso tempo noi siamo quelli che parlano del caos primordiale come il luogo di nascita della vita. Quindi noi mettiamo spontaneamente quasi in relazione quel tipo di disordine con la nascita della vita. Ora, che questo tipo di disordine sia l'orlo del caos, come ci dice Kaufman, è una cosa, ma comunque nella nostra raffigurazione il caos è anche generativo. È molto più facile che qualcosa scaturisca dal disordine che non dall'ordine, perché l'ordine, come dice spesso e volentieri Maffesoli, è mortifero. L'ordine, se portato all'eccesso, è autoptico, è qualcosa che ha a che fare con cose morte, non con ciò che a noi interessa e che è la vita, fondamentalmente, no? Quindi la potenza è in qualche misura fondamentale perché è quello che assicura la permanenza del gruppo nel tempo. È il pozzo simbolico ed emozionale nel quale noi attingiamo la forza di vivere con gli altri, perché sappiamo anche che vivere con gli altri è stancante, non è una cosa così semplice. Vivere con gli altri è compromesso, accettazione, sopportazione, limite e tante altre cose. E chiedere che questo accada a fronte di una contropartita esclusivamente razionale non è pagante, perché non ci sono prezzi in termini di strumenti o denaro che possano valere la sopportazione dell'altro. L'altro diventa insopportabile, l'altro diventa di nuovo qualcosa che tu vuoi obliterare. Quante liti di condominio stanno finendo nel sangue recentemente? Perché? Perché non hai più nessuna ragione per sopportarlo l'altro. Perché quando tu divorzi dalla consapevolezza dell'altro come ingrediente fondamentale del tuo stesso equilibrio di vita, l'altro diventa esclusivamente un fattore di disturbo. E non c'è prezzo che tu possa accettare per quel tipo di disturbo. Capite? Quindi, se voi prendete questa situazione nella quale appunto noi conviviamo sempre più con gli altri per una questione di forzatura, per una questione di, come dire, traduzione soltanto razionalistica di questo rapporto, È ovvio che se su questo noi andiamo a caricare tutto ciò che ha a che fare con l'irruzione di un altro con la A maiuscola, le situazioni si rendono estremamente complesse da gestire, perché noi già siamo, ci abbiamo già il dente avvelenato con gli altri nostri, figuriamoci con altri, che cosa può succedere, capite? E quello è il grande problema, cioè le nostre società oggi come oggi hanno in qualche misura quasi drenato il substrato emotivo simbolico di appartenenza, che è l'unico in grado di giustificare e di spiegare il rapporto con l'altro come rapporto necessario, perché in quel momento tu l'altro lo riconosci esattamente come pari a te nell'equilibrio del gruppo, come componente irrinunciabile del gruppo e come tale accettabile ed accettato per definizione, senza porti il problema del come ha lavorato, c'hai soldi, non c'hai soldi, è grasso, è magro, è basso, è alto. Tutto quello che noi ci stiamo chiedendo oggi, no? Il fatto che noi interpretiamo i fumatori, gli obesi, i pigri, tutto questo lo interpretiamo in termini di costo per la collettività. Ma è ridicolo. O meglio, non è ridicolo, è una traduzione in termini strumentali ed economici di un tipo di vincolo che non è sostenibile. Perché noi non stiamo con gli altri per contratto, ragazzi. Questa è un'altra delle colossali cazzate che ci ha passato il Settecento. Ma quale contratto sociale? Ma quanto mi dovete pagare per sopportare sta gente che gira? Se dovessi ragionare in questi termini, ma quanto mi dovrebbero pagare per quello che commenta che hanno fatto bene a bruciare la ragazza, per quell'altro che si interroga sulle giurie popolari che devono decidere se c'è o no il neutrino, eccetera? Ma quanto? Ma i miliardi ci vorrebbero. Ma quale contratto? De che? Non esiste. Io posso accettarlo perché per un verso o per l'altro ci siamo trovati a nascere, ad appartenere allo stesso pezzo di terra nello stesso momento storico, ma altrimenti non c'è nessun buon motivo che può giustificare la sopportazione dell'altro oggi. Se non riscopriamo questo, che è il senso del gruppo, il senso profondo del gruppo, il gruppo esiste in quanto tutti coloro che ne fanno parte partecipano di un equilibrio complesso che è legato a loro esserci. In qualche modo il gruppo è un fenomeno primario per molti versi da questo punto di vista, capite? Ed io sono legato agli altri che stanno nel gruppo con me non perché mi convenga, ma perché non posso fare diversamente, perché siamo insieme, siamo qui oggi, adesso, in questo contemporaneo momento storico, con questi criteri e con questi paradigmi di comprensione, e siamo legati gli uni agli altri da una serie di cose che vanno ben oltre la convenienza economica o strumentale. Ed è per questo che io posso accettare lui e lui può accettare me, perché ricordiamocelo sempre, noi non siamo perfetti. Io sono convinto che lo stesso che io non sopporto non sopporti me. Non so se questo è chiaro. Quindi se dobbiamo ragionare così, non andiamo da nessuna parte, perché ci ridurremo necessariamente a delle schermaglie continue. Perché uno ce l'avrà con uno per un qualche motivo, uno ce l'avrà con un altro per un qualche motivo, perché quell'altro sarà comportato in una situazione in un modo che tu non avresti capito. Ma questo cos'è? È sempre pretendere dagli altri che si comportino come noi, e loro non sono noi. Non c'è nessuna ragione per cui qualcuno faccia esattamente ciò che farei io in un certo contesto, perché quello sono io. E se io mi aspetto dagli altri che facciano quello che farei io, sbaglio a prescindere. Perché, uno, loro non sono come me, due, io non sono perfetto. Semplicemente. Non so se questa cosa è chiara. Quindi nel momento in cui io comincio a rendermi conto che gli altri sono enigmatici esattamente come me e che fanno, e a loro io faccio esattamente lo stesso effetto che loro fanno a me spesso e volentieri, devo andare a cercare qualche altra ragione per stare insieme, che sono le famose tre precondizioni di Simmel, se vi ricordate, no? Tipologia, io oltre me e strutture che si legano, quelli che sono le precondizioni della sociabilità per qualche verso, ma devo anche tenere presente quest'altro spazio simbolico del quale stiamo parlando adesso, ovvero sia il fatto che il gruppo conta ed esiste perché ci siamo noi che lo stiamo mettendo in atto, anche nelle nostre ossessioni, anche nelle nostre opposizioni, anche nei nostri scontri, noi siamo comunque parti fondamentali della Wechselwirkung che fa sì che questo gruppo esista, perché è quello il punto. So se questa cosa è chiara, capite? E se io entro in quest'ottica, è evidente che sono anche più accogliente all'esterno. È evidente che io devo cominciare a mettere a sistema la mia capacità d'accoglienza con lo stato interno della coesione sociale. no? Con lo stato interno del valore di solidarietà e della disponibilità verso l'altro, quindi con l'apertura verso l'altro. Perché l'altro è tante cose. L'altro non è soltanto quello che arriva col barcone, ma l'altro è lui. L'altro è lei. Lui. Perché se stiamo connessi su Facebook io posso benissimo scoprire che lui dice cose che io non sopporto o che io dico cose che lui non riesce a leggere minimamente. E allora che dobbiamo fare? Affrontarci in singolare tensione tutti quanti gli uni con gli altri? O accettare che siamo diversi e cercare di, come dire, trarre da questa diversità qualcosa? Nel momento in cui entriamo nell'ottica del trarre dalla diversità qualcosa, maggiore è la diversità e meglio è. Non so se questa cosa è chiara. All'aumentare della diversità è più probabile che io raggiunga quella fase di transizione di cui parlavamo prima, è più probabile che tutti questi contributi insieme, ai quali io sono in qualche misura aperto, predisposto, disposto ad accettare, possano generare questo nuovo improvviso vortice, questa spirale positiva stavolta, non perversa ma virtuosa, grazie alla quale riorganizziamo, ridiamo una nuova forma al gruppo, lo rigeneriamo attraverso una fase di effervescenza che è quasi necessariamente connessa a questa fase di transizione, no? Durkheim parlava di effervescenza sociale, ma Fesoli recupera l'idea dell'effervescenza sociale, ma vedete quant'è vicina all'idea di transizione di fase, no? Di ribollire, di situazione nella quale improvvisamente si cominciano ad unire cose che fino ad allora erano lontane. E questo è il punto della transizione di fase. Cominciano a crearsi dei complessi più complessi di quelli che esistevano prima, ad una velocità infinitamente superiore. E tutti questi nel loro coevolvere generano un ambiente nuovo. Capite? Quindi io devo mettere a sistema queste cose con un'idea che è nuova ed è al di là di quelle che abbiamo pensato finora, perché qui non è più semplice cooperazione, la quale cooperazione, con tutti i pregi del caso, può essere semplicemente letta in termini di strumentalità reciproca. Qui parliamo di coevoluzione, ovvero sia di generazione di sé in base agli input e ai feedback degli altri. È un passo ulteriore. Quindi coevolvere non può che in qualche misura sottolineare la necessità dell'altro. No? Da un punto di vista ecologico, da un punto di vista sistemico, io non sono in grado di dire qual è lo scopo del razzista. Come non sono in grado di dire qual è lo scopo della zanzara, come non sono in grado di dire qual è lo scopo del tarassaco. Però il tarassaco c'è, la zanzara c'è, e probabilmente grazie al nostro coevolvere tutti insieme siamo arrivati qui. Come faccio io a dire che non ho bisogno del razzista? Oddio, io ci riuscirei, però devo farmi forza e dire non è vero, no? Che è un po' quello che succede nel Signore degli Anelli, tanto che un po' che non ne parlavo, ma quanti erano quelli che volevano ammazzare Gollum subito? No? E fallo secco, che problema vuoi che sia? No, perché magari poi, ecco, senza Gollum, no? Non avremmo vinto. Se io ragiono in termini di complessità, io non lo so chi serve quando, ragazzi. Non so se questo è chiaro. Non è detto che la persona più spregevole del pianeta in una certa situazione e contesto non sia proprio quello che c'era, di cui c'era bisogno. Perché le cose non vanno sempre come dice Hollywood, non è sempre l'eroe alto, coi capelli biondi e gli occhi azzurri, quello che risolve. Nel Signore degli Anelli l'eroe della situazione è Gollum. Perché se non era per lui, col cazzo che Frodo avrebbe buttato il grande anello, l'unico anello nel Monte Fato. Quindi, che vogliamo fare? Ne prendiamo atto di questa cosa o no? Tutti gli altri sono bravissimi, ma non contano niente rispetto a Gollum. Gollum che è il più sfigato, il più viscido, il più brutto, il più inaffidabile. Ecco, allora come faccio io a decidere che il brutto, viscido e inaffidabile, che io ritengo essere brutto, viscido e inaffidabile, non sarà quello che mi salva la cotenna all'ultimo momento, in qualche momento? Non sarà quello in grado di dare un contributo, anche non volendo? Non lo so, perché se la realtà è così complessa, io chi sono per decidere del destino degli altri? So se sta cosa è chiara. Come faccio io a decidere che non sarà? E qui faccio brevissimo spicciolo, aneddoto spicciolo. Sono andato a camminare al lago di Vico. Non fate l'anello del lago di Vico a piedi, perché è una rottura di palle infernale, tutto su strada, non c'è un sentiero manco se vi ammazzate, però l'ho scoperto andandoci perché non lo sapevo. Allora si stava camminando, naturalmente, come succede sempre in questi casi, viene a piovere, perché tu sei a camminare, parti col sole, praticamente dopo qualche tempo, boom, bam, boom, ok, piove a dirotto, eravamo ancora a 8 km dalla macchina, tutti di strada asfaltata, quindi vi lascio immaginare l'entusiasmo. Allora, siccome appunto siamo una generazione antica, cominciamo col famoso ditino e vediamo, no? Qualcuno ci darà una strada. Allora, l'unico che ci ha dato un passaggio era un rumeno. Infatti mi è venuto da ridere, detto, ecco, vedi, quando uno poi, no, a lezione, sono quelli, i rumeni, no, ecco, il rumeno è l'unico di tutti quelli che sono passati con le macchine vuote, con le macchine spaziose, con le macchine qualunque, che si sono ben guardati dal caricarci, che si è fermato, ha detto, prego, venite, le porto io, dove andate? E ho detto, vedi, mortacci del mondo, quando le cose succedono. Ecco, quindi, come siamo noi in grado di sapere chi, come, quando e dove ci potrà dare una mano? Chi, come, quando e dove potremo aiutare noi? Come facciamo a essere sicuri che quelli che sbarcano non sono la chiave del futuro del nostro paese? Quando poi, tra l'altro, ce lo dicono tante altre cose, non soltanto questi, come dire, voli pindarici quasi per assurdo, no? Ma noi sappiamo perfettamente dalla demografia che abbiamo bisogno di sangue nuovo. Noi sappiamo perfettamente dall'economia che abbiamo bisogno di mani, perché non ci andiamo avanti altrimenti. Poi chiudiamo, come stiamo chiudendo quasi tutto. E allora perché non vogliamo ascoltarla questa cosa? Perché è ovvio che a livello simbolico quello è l'altro peggiore possibile. Perché è ovvio che tutta la costruzione dei media, la costruzione del potere politico, tutti quelli che stanno prendendo la scorciatoia della paura, perché questo è il punto centrale oggi, no? Gestire le folle attraverso la paura, attraverso la minaccia costantemente, salza uno che è il capo della protezione civile o il capo del ministero degli interni o il capo della polizia e dice, ah, per carità, stanno arrivando tutta una serie di carogne che ci faranno saltare in aria. Ma tu dici, ma te sei completamente idiota o cosa? Come ti viene in mente di fare questa comunicazione così? Perché? È evidente che serve a un qualche tipo di scopo, è evidente che ci sono una serie di dinamiche che tu stai andando a pescare in questo caso, che sono le famose dinamiche oppositive del nemico, quindi loro sono i cattivi, noi siamo i buoni, appoggiateci, fate quello che vi diciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è talmente miope da diventare insopportabile oggi, no? Perché noi oggi stiamo veramente giocando quelli che saranno i prossimi secoli, da un punto di vista di equilibri, anche quantitativi, anche semplicemente quantitativi, perché noi siamo una delle società che si riproduce con più difficoltà del pianeta. Il saldo fra quelli che muoiono e quelli che nascono sarebbe negativo da secoli se non ci fossero stati gli altri. Andate a guardarvi qualche dato di demografia, tanto per avere una qualche idea. Quindi da un punto di vista anche semplicemente, e questo devo dire che i romani, che hanno questa nomea di essere stati dei goccioli, l'hanno capito benissimo. Se vi ricordate, l'attribuzione dello stato di Cives Romanus era qualcosa che pian piano veniva ampliata. Non aveva niente a che fare con dove eri nato, come ti chiamavi, eccetera, eccetera, eccetera. Aveva a che fare con la tua disponibilità a prendere parte all'impresa. Tant'è che gli imperatori romani sono nati in Libia, sono nati in Spagna, sono nati in Tracia, sono nati dappertutto, ma non nascevano più a Roma da secoli. Eppure era Roma che era forte. Non era la Tracia, la Libia o la Spagna. Quindi non è che non è una cosa che non sappiamo. A me quello che mi manda in bestia è che pare ogni volta che sono cose di improvvisa, l'ho scoperto. Cazzo, sono secoli che lo sappiamo, che i romani avevano capito perfettamente che erano troppo pochi per gestire tutto quello che hanno conquistato. Come pensavi? Una città, poi di per quanto una gran città, per quello che te pare, che controlla quasi tutto il mondo noto? E rimane chiusa lì, arroccata lì, per carità, ci saranno state le oligarchie, il potere, quello che volete. Però al tempo lo stato di cittadino romano era tanta roba, mica come oggi. No, vi ricordo che uno dei consoli andò in Egitto da solo a fermare un'armata e quindi disse, tu che fai qui? Io sono qui, ma Roma è con me. E quelli se ne andarono, perché riuscivano a gestire la situazione in modo estremamente efficace. Essere romano voleva dire tante cose. Ma non dovevi essere romano, era quello il bello. Tra tutte queste cose non dovevi essere romano. I grandi imperi hanno gestito molto meglio di noi le diversità razziali. Tant'è che Tony Negri, no, con Michael Hart ultimamente, sta continuando a scrivere Impero, Moltitudine, tutta una serie di testi che raccontano questo e dicono oggi noi paradossalmente avremmo più bisogno di un impero che non delle nazioni. Perché le nazioni sono di fatto prendere un criterio e renderlo l'unico criterio accettabile. Ed è ridicolo perché storicamente poi le nazioni cambiano. Al di là del fatto che già se prendiamo l'Italia andiamo a vedere quanti siamo con tutti i sottogruppi, i minimi gruppi, le lingue, i dialetti, gli impicci e gli imbrogli, qualcuno mi spieghi bene che vuol dire essere italiano perché non mi è chiaro. No? Però al di là di questo, dopodiché, che fai? Nel momento in cui tu come italiano, con tutti i vari modi possibili e immaginabili che hai messo in atto per descriverti e definirti, non sei più sufficiente, che fai? Quello è il problema. E poi, no? Abbiamo sentito, avrete sentito 99 posse, no, anzi, scusate, Alma Megretta, figli di Annibale e tutta una serie di cose. Cioè, che c'è rimasto di romano qui, di italiano? Niente. Noi siamo figli di... Dimmi.
Comunque, secondo me in Europa un impero ci sta, è un impero silenzioso, ma è quello della Germania che comanda un po' a bacchetta tutti.
No, vabbè, no, però purtroppo non funziona, perché da un punto di quello che loro invocano sarebbe un impero vero, cioè un impero riconosciuto come tale, con tutta una serie di criteri nuovi, all'interno dei quali il fattore nazione non sia più così dirimente. Vai a spiegare ai tedeschi che non è importante essere tedeschi oggi come oggi. Non regge granché, purtroppo. Dopodiché che ci siano dei predomini, per carità, abbiamo i russi, abbiamo i cinesi, abbiamo quanti ne vogliamo di gente che ci dice cosa fare. Però non è quello il punto. Il punto è una, come dire, una rinuncia a un fattore identificante che è diventato estremamente ingombrante oggi come oggi. Nel momento in cui abbiamo fondato le nazioni, come si è detto, no? Beh, abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. I processi con i quali abbiamo cercato di fare gli italiani, i francesi, i cecoslovacchi, quello che vi viene in mente, sono stati talmente, come dire, sbilanciati dalla parte della divisione che abbiamo esagerato. E adesso non è più facile capire chi è italiano. Chi è italiano? Dove comincia l'Italia? Dove finisce? Chi si sente italiano e chi no? Ha voglia di girare in proposito, no? Chiaramente. Però è chiaro che questo è un fattore perturbante perché... Oggi come oggi, nella nostra autorappresentazione, l'appartenenza nazionale è un'appartenenza che è quasi irrinunciabile, laddove fino a 300 anni fa nessuno ci pensava proprio. Non era quello il problema. Il problema era l'appartenenza locale, un'appartenenza locale che poteva benissimo essere federata con delle entità più ampie. Tant'è che, come vedete, torniamo al problema del luogo e del legame. Perché tu puoi appartenere serenamente a un impero? Perché tu sei perfettamente consapevole della tua esistenza in quanto gruppo particolare, che non deve chiamarsi italiano. È un gruppo particolare che si trova in un particolare luogo, ha una sua centralità sotterranea, che è quella della potenza, che lo rende in qualche misura aperto all'altro perché in grado di mantenersi. No, è anche un problema di resilienza per molti versi. Quindi maggiore la resilienza del gruppo, più facile è che il gruppo accolga, perché non è spaventato il gruppo. No, sa benissimo che esisterà al di là dell'arrivo di 1, 2, 100, 200, 300, 6% e quello che volete, altri. Perché il gruppo ha una sua forma e ha una sua esistenza indipendente da questo tipo di perturbazioni. Nel momento in cui io sottopongo il gruppo ogni volta a questo... questa specie di stress per la quale basta che entri uno che è diverso e il gruppo va in frantumi, è evidente che io sto denunciando un difetto del gruppo, sto denunciando una fragilità assoluta del gruppo che non è in grado di sopravvivere alla minima interferenza, non è in grado di sopravvivere al minimo fattore di disturbo. Ma che gruppo è un gruppo che non riesce a accettare 10 persone, 15 persone? Andate a vedere i numeri, andate a vedere le percentuali, andate a vedere gli altri. Non c'è questo problema nei numeri, il problema è nella percezione, perché noi siamo già terrorizzati da prima, e questo è il punto. Noi già sappiamo, siamo lì lì per essere sulla crisi di nervi, altro che sull'orlo del caos. Qui stiamo sull'orlo del perfetto breakdown, per certi versi. Perché? Perché non riusciamo più a capire per quale ragione dobbiamo stare insieme a Salvini da una parte, quell'altro di sopra, quell'altro di sotto, quelli in basso, quelli in alto, quelli che non, quelli che sì. Non ci stiamo più capendo niente, no? Le fratture che vediamo rese oggettive nella vita politica, nella vita pubblica di questo periodo, sono fratture che sono ben più profonde e ben più problematiche del sì o del no. No, evidentemente abbiamo perso la ragione per stare insieme, e la ragione per stare insieme, come vi dicevo, non è il fatto che mi conviene che lui faccia il pane perché io invece riparo le macchine, come diceva Durkheim, ma è che noi avremmo in qualche misura una coesistenza che è di per sé positiva e utile. nella diversità, perché noi siamo diversi, no? Tutti siamo diversi. Come diceva un articolo che ho letto recentemente, la democrazia non è altro che una guerra civile sublimata. È vero. No, la democrazia esiste perché siamo tutti consapevoli di non essere tutti d'accordo, perché se fossimo tutti d'accordo, a che pro dovremmo andare a votare? Però questo vuol dire anche riconoscere pari dignità a quelli con i quali non sei d'accordo. Mentre noi ultimamente stiamo, come dire, colpevolizzando, insultando, stigmatizzando tutti coloro con i quali non riusciamo ad essere più d'accordo. Questo evidentemente è una strategia ed un processo che non può fare del bene all'insieme della compagine. Altri 5 minuti. Bene, allora. Un ultimo sforzo, come si dice. Allora, mi diceva una vostra collega che aveva qualche problema con l'ecologia dell'azione. Mi pare che dovremmo aver risposto più o meno a tutto, se non sbaglio, di quello che mi era stato detto. Mi sbaglio? C'è qualcuno che mi ha fatto una qualche domanda a cui non ho risposto? No? Non mi sembra. Ok, quindi il problema dell'ecologia dell'azione. Concetto moriniano. Nella fattispecie, quindi lasciamo da parte un momento Maffesoli, contiamo eventualmente di tornarci un momento per l'etica dell'estetica, che è sempre un argomento interessante, però diciamo che al momento quello che ci interessa è capire un minimo questo discorso di Morin. Cos'è che dobbiamo tenere a mente per decidere di capire che vuol dire ecologia dell'azione? Prima di tutto quello che ci siamo detti qualche tempo fa, ovvero sia il fatto che noi non abbiamo il controllo assoluto delle nostre azioni. Noi non abbiamo la capacità, la conoscenza, gli strumenti di conoscenza e la prospettiva di conoscenza tali da permetterci di leggere l'intero ammontare di capacità di un'azione. Noi agiamo, questa azione in qualche modo ci sfugge, entra nel sistema, entra nell'ecosistema e ha una serie di conseguenze, può avere una serie di conseguenze che noi non abbiamo minimamente immaginato. Agire in qualche modo è, come dice Morin, rischio e scommessa. Perché? Perché appunto il modello di azione in base al quale noi eravamo padroni di ciò che facevamo è ancora il modello della causalità lineare, ovvero sia io sposto questo oggetto, lo metto da qui a qui e ho semplicemente spostato questo oggetto, fine. Quindi so che cosa accade, se qui prima doveva passare qualcosa, adesso passa e non passa, fine. Ma come abbiamo visto, noi non siamo più in grado di sapere se effettivamente qualunque tipo di azione, anche semplice, avrà solamente quelle conseguenze. Se nel mio agire io non ho perturbato qualche altro equilibrio, se non ho reso più probabile o meno probabile un qualche tipo di avvenimento che al momento mi sembra non connesso con ciò che sto facendo, io non lo so e neanche lo posso sapere. In linea di massima. Questo è il punto. Il punto centrale è esattamente questo. Quindi il concetto di ecologia dell'azione trova il suo senso profondo nella critica alla conoscenza che fa Morin, ovvero sia non tanto nella critica alla conoscenza, ma alla visione di conoscenza che la nostra cultura ha messo in campo, che è, come abbiamo detto più volte, l'eccezionalismo scientifico, ovvero sia la pretesa che il sapere scientifico sia l'unico sapere affidabile e come tale sia oggettivo e veritiero. Il sapere scientifico non è purtroppo questo. Il sapere scientifico è una forma di sapere che si articola secondo procedure e meccanismi che sono stati codificati nel passaggio, nel corso del tempo, e che si fonda su una serie di assunti, una serie di ipotesi, una serie di presupposti che si sono rivelati pian piano gli uni dopo gli altri non stabili né supportabili. Okay. Il problema della dipendenza sensibile dai dati iniziali che vi ho detto prima è uno dei più marcati da questo punto di vista, perché chiaramente come si ripercuote su questo specifico ambito? Si ripercuote rendendo discutibili i risultati di tutti gli esperimenti che sono stati condotti nel frattempo. Perché? Perché gli esperimenti, come evidentemente sono ripetizione di un'esperienza all'interno di un ambiente controllato, in qualche misura, non hanno un fondamento oggettivo in questo controllo, ma il controllo viene operato attraverso delle convenzioni che il teorema della teoria del caos smentisce radicalmente, ovvero sia venivano scelti come parametri da far variare quelli che variavano di più, perché si immaginava che tra variazioni di parametro e conseguenza ci fosse una proporzionalità, mentre tutti gli altri che variavano poco venivano lasciati da parte essendo tutti convinti che fossero ininfluenti. Ora, siccome noi sappiamo perfettamente che questa ininfluenza non esiste, perché potrebbe benissimo darsi che uno di quei parametri a fronte di una minima variazione condizioni l'esperimento in modo radicale, tutto questo sapere scientifico, fondamentale, sperimentale che abbiamo messo in campo potrebbe essere tranquillamente rivisto, rivisitato, ricontrollato e revocato in dubbio. Cosa che ci guardiamo bene dal fare, perché comporterebbe dei disastri assoluti, però è qualcosa che toccherebbe tenere presente, soprattutto per quello che riguarda il futuro. Non solo, ma c'è anche un problema di scala da questo punto di vista, ovvero sia il fatto che le nostre capacità tecnologiche ormai investono il pianeta nella sua totalità, in larga misura. E di conseguenza i processi che mettiamo in atto, gli sconvolgimenti che procuriamo al pianeta, sono degli sconvolgimenti che non possiamo in nessun modo sperimentare prima. Questa è una cosa che Beck mette giustamente in luce, che noi non abbiamo ancora ben messo a fuoco, ma che è effettivamente lì, ovvero sia nel momento in cui io diffondo la tecnologia cellulare, come abbiamo fatto adesso, io non ho avuto nessun tipo di controllo sperimentale di laboratorio su questa cosa prima. Io la sto mettendo in campo e dopodiché il laboratorio, i topi di laboratorio siamo noi. Non c'è stato un qualche tipo di preparazione attraverso la quale ho constatato che questo tipo di tecnologia ha certi tipi di conseguenza o meno sull'essere umano, o che il moltiplicarsi di reti wifi e non wifi e comunque di queste forme di comunicazione a basso livello energetico ha qualche tipo di ripercussione sulla vita normale. Non lo so, perché non l'ho fatta queste esperienze. Come le facevo? Dov'è che posso sperimentare qualcosa che da solo riesce a investire l'intero pianeta? Su un altro pianeta? Non posso. Quindi la dimensione del controllo tecnologico attraverso esperimento, che era uno dei modi attraverso i quali io tenevo a bada in qualche misura il pericolo della scoperta tecnologica e scientifica, è assolutamente scomparsa. Io oggi mi limito a fare le cose e a vedere che succede, nella speranza di poter rimediare nel caso dovesse venire fuori qualcosa di assolutamente non previsto. Ma è questo l'atteggiamento, che è completamente diverso da quello che avevamo fino a 50 anni fa. Se vi ricordate, fino a 50 anni fa, prima di mettere sul mercato qualcosa, la si testava per lungo tempo, si tentava di vedere se c'erano delle reazioni. Poi è chiaro, non puoi pretendere che se dopo 30 anni cominci a avere dei contraccolpi uno potesse averlo stabilito prima, ma questo poi ci porta per esempio all'amianto, tanto per dirne uno, ci porta al DDT, ci porta a tutta una serie di scoperte nel frattempo che abbiamo scoperto essere nefaste dopo tanti anni. Perché non c'è scritto da nessuna parte che queste perturbazioni siano talmente immediate da causare subito delle difficoltà, no? Non c'è scritto da nessuna parte che vivere 30 anni dentro una wifi non ti faccia male, ma lo scoprirai fra 30 anni, perché chi altro, cioè, dove lo andavi a scoprire altrimenti prima, capite? Quindi fra 30 anni improvvisamente, oh, allora le wifi andranno bandite improvvisamente perché sono pericolose, quei carogne ce l'hanno detto, c'è un complotto di Bilderberg e compagnia cantante. No, è semplicemente che non le sappiamo le cose. Non sapevamo che l'amianto aveva quel tipo di conseguenze, però sappiamo perfettamente una cosa, che l'amianto è virtualmente perenne, eterno, quindi a noi piaceva tanto l'amianto, no? Chiaro, guarda un po', ha proprio quelle caratteristiche immaginali che noi stiamo cercando. Se tu fai una cosa con l'amianto, quella cosa dura per sempre. Ancora oggi mi dicono tanti amici, se tu c'hai una macchina di quelle degli anni 70, magari nel frattempo la carrozzeria si è sfasciata, ma le sospensioni sono perfette. e tutte le congiunzioni e le connessioni, perché erano fatte con l'amianto. Era gomma incrementata con l'amianto ed è rimasta uguale. Ma tant'è che lo chiamavamo Eternit. Per gente che cerca la soluzione dell'immortalità è perfetto. Tanto cominciamo con gli oggetti, poi arriviamo pure noi. Ma intanto, no? Quindi, come fai ad andartela a prendere con l'amianto a un certo punto? Quando da un punto di vista immaginale è così magnificamente perfetto. In più è pure argentato, scintillante. Cioè, c'è tutto quello che serve perché sia un prodotto fantastico. Poi però ti fa tanto male. Guarda. E lo scopri con calma. Questo è il punto. Quindi noi abbiamo questo atteggiamento per cui ci sembra di capire le cose e non prevediamo minimamente che queste cose possano avere delle conseguenze che a noi sono sfuggite, perché noi abbiamo una serie di raffigurazioni di noi stessi e degli oggetti e del mondo che sono del tutto discutibili. Noi abbiamo idea che la nostra pelle sia una barriera, no? E quindi che rischio vuoi che ci sia? Io posso mettermi tranquillamente questa polo con una tinta com'è e tanto che c'è, lì rimane fuori. No! Non è vero. I coloranti passano attraverso la pelle, entrano nel circuito del sangue, vanno a finire nei reni, vanno a finire nel fegato. Abbiamo qualsiasi cosa dentro noi, perché la pelle non è una barriera, la pelle è porosa. Ma nessuno si è mai posto il problema di vedere cosa fanno le materie che abbiamo creato nel frattempo grazie a tutte le nostre tecnologie una volta che entrano in circolo. Perché nessuno immaginava che c'entrassero in circolo. Quindi di 65.000 materie che abbiamo creato nell'ultimo periodo, non ce n'è una della quale noi sappiamo dire che tipo di conseguenze ha sulla nostra vita. Una, su 65.000. Siamo questi noi. Quindi capite perché l'azione, ci dice Morin, è qualcosa che andrebbe intrapreso con un tantino più di cura e d'attenzione. Perché noi non abbiamo la più pallida idea di quali siano le conseguenze dell'azione che sto mettendo in campo. Perché noi viviamo di una serie di rappresentazioni del mondo che sono basate su canoni immaginali, sono basate su convinzioni mitiche, sono basate su tutto tranne che su una constatazione effettivamente razionale. E da questo punto di vista la constatazione effettivamente razionale sarebbe comoda, perché io dovrei potermi rendere conto del fatto che tutto questo ha delle conseguenze. No? Quindi capite che per forza devo, oltretutto, la scelta moriniana di parlare di ecologia dell'azione è estremamente sofisticata perché ha anche un chiaro rinvio all'ambiente, evidentemente, no? È l'ambiente che in qualche misura accoglie all'interno di sé l'azione ed è in grado di sovvertirla, pervertirla, trasformarla. Qui abbiamo visto che, da un punto di vista linguistico, gli aggettivi che noi usiamo per definire questo processo sono degli aggettivi quasi infantili, no? Gli effetti perversi dell'azione. Che ti aspetti? Ti aspetti che ci sia una specie di piccolo demone da qualche parte, che tu fai una cosa e lui sta lì che te la manda a puttana e è tutto contento e ride. L'idea è quella, no? Perché come io ero partito tanto ben motivato, volevo tante belle cose, eccetera, eccetera, e poi guarda che è successo, no? Volevo fare un insieme di canali che alimentassero l'agricoltura intorno al Mar d'Aral e invece cosa ho ottenuto? Un bel deserto di sale. Ops. Cioè deve essere qualcosa che m'era sfuggito in questo tipo di ragionamento, no? Faccio la diga che ferma il Nilo, eccetera, eccetera, e distruggo l'agricoltura di tutto quanto l'Egitto, perché c'era quel fango famoso, il limo, che avrete studiato quando state alle elementari, che si è fermato tutto in fondo alla diga, poi non passava più ovviamente, ma non ci avevo pensato a sta cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Questo su grande scala, su piccola scala, ma siamo sempre noi. Siamo quelli che agiscono prima di pensare, spesso e volentieri, perché per esempio il problema del limo del Nilo, magari uno gli poteva anche venire in mente, come magari sarebbe potuto venire in mente agli ingegneri cinesi che un lago di non so più quanti bilioni di metri cubi d'acqua pesa, e invece gli è sfuggita sta cosa. Loro hanno solo pensato che avrebbe ingombrato un certo livello di cosa, ma non che pesava. Siccome pesa, ovviamente sotto stanno cominciando tutta una serie di attività telluriche impreviste e quindi forse la diga dei cinque laghi toccherà in qualche modo toglierla di mezzo prima che succeda una catastrofe, magari pensarci prima che l'acqua pesa poteva non essere una cattiva idea. Quindi non solo perdiamo di vista le cose che ci sfuggono, ma pure quelle piuttosto ovvie, no? E quello è il bello della cosa, come il famoso Monte Toc della nostra diga, eccetera, eccetera. Quindi insomma siamo abbastanza noti per questo genere di cose. Ma continuiamo imperterriti ad agire come se niente fosse. È chiaro, un altro dei punti che vanno presi in considerazione da questo aspetto è quello che abbiamo appena detto più volte, ovvero sia che il modello di causalità lineare non funziona. Che noi sappiamo perfettamente che la realtà nella gran parte dei casi viene descritta da equazioni non lineari, che non hanno una comoda correlazione bionivoca tra fattori, per cui un tipo di comportamento può portare a tante conseguenze diverse. E se poi ci mettiamo anche il tempo in mezzo, è chiaro che quello che non accade oggi può accadere domani, dopodomani, fra 10 anni, fra 20 anni, non ne abbiamo idea. Quindi è chiaro che nel momento in cui noi interveniamo attraverso un qualunque tipo di azione, che sia in scala micro, meso o macro, è poco importante, ma nel momento in cui mettiamo in campo una qualche azione di questo genere, stiamo correndo dei rischi. Tant'è che la categoria di rischio viene descritta nella grandissima parte della letteratura, come dicono Newman, come dice Beck, come dicono gli altri, come esito di un comportamento umano. Noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che i nostri comportamenti possono avere delle conseguenze. Quindi dov'è la differenza rispetto a qualche tempo fa? Perché improvvisamente oggi abbiamo tutto questo diverso atteggiamento, quando invece è da fine 600 che tutto sommato lo sappiamo? Perché prima eravamo convinti che queste conseguenze, questi rischi che mettevamo in essere col nostro agire, fossero prevedibili, localizzabili e quantificabili. Ovvero sì, eravamo convinti che le conseguenze non volute delle nostre azioni fossero comunque prevedibili e che quindi potesse essere il caso di rifondere quelli che ne erano vittime e bene o male rimettere le cose in piedi normalmente. Oggi ci siamo accorti che, a seguito dei nuovi rischi globali, che sono rischi legati all'ambiente, rischi legati al terrorismo, rischi legati alla finanza, questo calcolo di previsione, localizzazione ed indennizzo non è più possibile, perché non abbiamo idea di dove i rischi si manifestino, in che veste si manifestino, quanto durino, chi interessino e che tipo di danni gli faccia. Quindi che indennizziamo? So se questa cosa è chiara. No. Il fatto della scala purtroppo porta a queste conseguenze. Mentre prima poteva essere qualcosa che era controllabile e mantenibile all'interno di un certo contesto e quindi in qualche modo assimilabile, oggi la scala è talmente superiore alle nostre capacità che qualunque cosa accada, come la dimostri, come la paghi, come la indennizzi? Se per caso, corna facendo e tutte le varie, tutti i vari scongiuri del coso, dovessimo effettivamente scoprire che la tecnologia cellulare è dannosa, ma chi fonde chi, secondo voi? Come ci mettiamo? Sarebbe piuttosto complicato, no? Quindi, e questo è uno soltanto dei molteplici esempi, perché questo è uno, insomma, poi abbiamo tutta una serie di strategie nuove di estrazione del petrolio, abbiamo una serie di esperimenti più o meno noti che avvengono, abbiamo una serie di impicci e di imbrogli, tali per i quali effettivamente comincia a essere piuttosto complicato ragionare in termini di indennizzo e previsione. Di fatto, il clima nel quale voi vi muovete come specialisti della sicurezza è un clima dove non c'è soltanto incertezza, ma c'è proprio paura, chiaramente, no? Perché, come abbiamo visto, la scienza ha in larga misura divorziato da quel piacevole alone di fiducia candida ed ingenua con la quale l'abbiamo accolta fino a un certo punto. Qual è sto punto? Il punto in questione è ovviamente la bomba atomica, che è stata una delle, diciamo, il primo esempio di cosa sulle conseguenze della quali non si è pensato molto. Tant'è che poi la gran parte di quelli che l'hanno scoperta hanno avuto episodi terribili di depressione, suicidio, crisi d'ansia, impicci, imbrogli, perché effettivamente, no? Come diceva uno dei principali, che al momento mi sfugge, ma dopo 5 ore posso anche scusarmi, diceva: sono diventato legione, colui che distrugge i mondi, citando addirittura passi della grandissima mitologia precedente. Quindi, ad ogni modo, che cosa succede? Che il nostro atteggiamento verso la scienza oggi è un atteggiamento che, appunto, da una parte implora la scienza per la famosa certezza persa, dall'altra sa perfettamente che la scienza non è in grado di darci alcuna certezza. E questo chiaramente genera tensione, genera ansia, genera tutta una serie di emozioni collettive che sono quelle che tratteggiano in qualche modo e colorano la convivenza attuale. Ovviamente questo perché va detto, va compreso e possibilmente va tematizzato e preso come fronte d'impegno. Perché, come abbiamo detto, non so più quante decine di volte durante questo corso, il vostro problema in quanto specialisti della sicurezza è quello di affrontare le cause profonde del clima vigente. Le cause profonde del clima vigente non sono l'occasionale terrorista completamente rimbambito che fa disastri assortiti, né il violento che non riesce a gestirsi e crea danni e fa male alla gente. Le ragioni profonde del clima di insicurezza vigente oggi sono ragioni, come abbiamo detto più volte, paradigmatiche. Non solo, sono anche ragioni conseguenti alla radicalizzazione del paradigma precedente che ha portato a una serie di sacrifici cognitivi e di consapevolezza per aree della nostra, del nostro equilibrio di vita fondamentali. Quando parliamo del sacrificio della consapevolezza emozionale, parliamo esattamente di questo. Quando parliamo della nostra incapacità relazionale, quando parliamo dell'esaurimento del legame di fiducia, quando parliamo dell'esaurimento del legame della potenza sociale, stiamo parlando esattamente di questo, ovvero sia di una vita collettiva che non riesce più ad articolarsi nelle sue dimensioni naturali per certi versi, ma è stata ridotta esclusivamente a un livello di scambio strumentale sempre più deprimente. Scambio strumentale vuol dire attività che viene fatta esclusivamente per ottenere qualcosa da qualcun altro, senza alcun interesse per la qualità dello scambio stesso, senza alcun interesse per dimensioni che non siano strumentali ed economiche. E questo ridurre tutto all'economia, quindi questo economicismo diffuso, è uno dei problemi fondamentali. Perché, come abbiamo detto più volte, l'economia da sola non è in grado di dare senso alla vita collettiva. L'economia è una delle dimensioni della vita collettiva, non è l'essenza della vita collettiva. Nel momento in cui noi decidiamo che l'economia è l'essenza della vita collettiva, otteniamo quello che abbiamo oggi, fondamentalmente, senza grosse sbavature, senza grosse difficoltà. Ovvero sia un livello di rapporto sempre meno soddisfacente, sempre meno in grado di dar conto della ragione profonda e della qualità della nostra permanenza sul pianeta, e soprattutto appunto qualcosa che non è in grado di consentire un benessere continuativo e diffuso e non è in grado di consentire quella minima certezza in sé che permette di organizzare il mondo in un certo modo e di non esserne terrorizzati, perché, come dicevamo, il punto centrale della cultura è questo, ovvero sia è fornire una versione del mondo che io possa immaginare di manipolare, gestire e conoscere tanto da non averne paura. Questo è il punto centrale della cultura. E da questo punto di vista noi oggi stiamo affrontando una fase dove questo non funziona, perché l'esaurimento del paradigma porta evidentemente ad una diffusa incapacità di comprendere quello che accade. Se a questo ci mettiamo, come abbiamo fatto cominciando la lezione oggi, ci aggiungiamo tutta una serie di pregiudizi sulla cultura, sul pensiero, sulle attività autonome mentali, eccetera eccetera, il panorama che ne viene è effettivamente un panorama abbastanza deprimente, no? Quindi, come vedete, non è che si tratta semplicemente della, come dire, del desiderio di poter avere un mondo migliore dove la gente sappia le cose. No, se noi non riusciamo a ristabilire una certa quota di comprensione del mondo tale da allentare queste tensioni, non è che le cose cambieranno, perché non ci sarà più il terrorista, ma ce ne sarà un altro, perché non ci sarà più il terremoto, ma ci sarà lo tsunami, ci sarà sempre qualcosa, perché queste sono semplicemente delle concretizzazioni di un malessere più profondo, che è lì. Se io non intervengo sul malessere, i sintomi saranno sempre diversi, ma non è che passeranno. Non so se questo è chiaro. Cioè, se io non riesco a capire effettivamente che la radice di questo disagio nel quale noi ci stiamo ormai avvitando da 2 decenni più o meno, è una radice culturale, una radice di conoscenza, ancora più che culturale, è una radice di conoscenza e di attribuzione di senso del mondo, sarà difficile che riusciamo a curarla la situazione, perché appunto non ci sono delle possibilità per le quali si curi da sola, fondamentalmente. Quindi il vostro essere addetti alla sicurezza è anche un porsi una serie di problemi relativi alla disponibilità di strumenti di comprensione, alla disponibilità di strumenti di messa a punto di un senso condiviso, alla disponibilità di strumenti di interazione, di ricostruzione di collettività, di comunità, di tessuti interattivi e relazionali che al momento sono stati ridotti al minimo, al lumicino, da tutta quella che è stata l'evoluzione culturale degli ultimi 150 anni, diciamo, più o meno, insomma, se vogliamo. Chiaro questo? Altre domande, oppure possiamo anche dirci che è stata una bella esperienza e ci vediamo all'esame? Bene, direi che è stata una bella esperienza, ci vediamo all'esame in questo caso. Perfetto.